C'era una volta, in un paese vicino, una bambina che si chiamava Elisa e voleva più di ogni altra cosa al mondo essere un artista. Il suo papà le diceva: «Non essere sciocca, gli artisti sono diversi da noi». E la sua mamma aggiungeva: «Non dovresti pensare a queste cose». Ma lei non poteva farne a meno, ci pensava continuamente e immaginava di partecipare a mostre con grandi quadri variopinti. Voleva essere un'artista e lo sarebbe stata ad ogni costo. Il tempo scorreva veloce ed Elisa si ritrovò a maneggiare pennelli e colori, ad impastare farina e argilla, a sfornare torte e sculture. In un lampo, prima di rendersene conto, era diventata un'artista. E viaggiava, allegra e spensierata, da una galleria all'altra, in Italia, in Francia, in Svizzera e da ogni parte del mondo. Finché, una calda giornata di primavera, il 24 maggio del 1990 si ritrovò con Michele, suo compagno d'avventura, su un lungo treno diretto alla Biennale di Venezia, la mostra più bella del mondo. L'aspettava un entusiasmante viaggio nel cuore dell'arte, dove i pensieri, l'anima e i sogni degli artisti sono vestiti a festa per un pubblico curioso. Elisa pensava: «Alcuni vestiti sembrano strani o eccentrici, ma dentro, tranquilla, c'è sempre l'anima dell'artista. Vorrei trovarla. Non sarà facile, ma sono sicura che questa volta ci riuscirò. Non mi basta più guardare. Ora devo assolutamente vedere». Come era solita fare fin da piccola, silenziosa e isolata nel suo mondo segreto, iniziò a muoversi lentamente tra le opere, a esaminare tutto con occhi attenti, collezionando immagini e sensazioni. Scriveva nella propria mente i nomi degli artisti e fotografava con gli occhi le loro opere per riviverle poi a casa in solitudine. Quei nomi le risuonavano nella testa come un ritornello, ogni nome un mito. Joseph Beuys, Gilardi, Tony Craig, Mondino, Paolini, Pascali, Penone, Richard Long. Cammina e cammina, eccoli nel padiglione inglese, in cui l'artista Anish Kapoor aveva portato enormi sculture in pietra e pigmenti colorati. Tanto erano belle quelle opere che Elisa disse, emozionata, a Michele: «Sembra di essere in una cattedrale». Commossa, abbassò lo sguardo e solo allora, accidentalmente, vide ciò che doveva vedere. Tanti piccoli frammenti di pietra sparsi qua e là sul pavimento. «Cosa ci fanno qui per terra? Finiranno sicuramente nella spazzatura», disse tra sé e sé, ed esclamò decisa: «Pezzi d'opere d'arte gettati via, non sia mai!» Protettiva come sempre, li raccolse e disse a Michele: «Finalmente ho trovato l'anima dell'artista». Così, da quel giorno, Elisa seppe che cosa fare della propria vita: salvare pezzetti d'opere d'arte contemporanea dall'oblio, viaggiando e guardando, viaggiando e guardando, e solo a volte vedendo. Gli anni trascorrevano veloci, ma lei era sempre una giovane artista. In 16 anni aveva raccolto centinaia di particelle d'opere d'arte contemporanea, gelosamente custodite in minuscoli vetrini da microscopio. Molti amici la aiutarono nella sua missione, consigliandola con affetto e spedendole frammenti da tutto il mondo. Lei ne fu loro eternamente grata. Ma incontrò anche tante persone cattive che, chissà perché, cercavano di fermarla. «Tu rubi opere d'arte!» la rimproveravano alcuni. «Stai buttando via il tuo tempo!» la scoraggiavano offensivi altri. «Questa non è arte!» incalzavano severi i più maligni. Molti altri ancora la ignoravano o la illudevano. Così il suo cuore si faceva pesante e si chiedeva spesso amareggiata: «Come posso fare in modo che anche gli altri vedano quello che vedo io?» Forse era ingenua e anche un po' testarda, ma sicuramente non era stupida e un bel giorno, dopo molte sofferenze, capì che non era necessario che tutti seguissero il suo cammino. Così la sua vita cambiò. Più sicura di prima, riprese la sua strada con il destino al proprio fianco. Le voci giravano e tanti ormai sapevano che in Italia viveva una giovane donna che trovava l'invisibile. Un pomeriggio provò un irrefrenabile impulso di telefonare alla saggia amica Marion, che le disse al colmo della gioia: «Parigi è incuriosita dal tuo sguardo sull'arte, ti vogliono qui per ammirare la tua collezione!» Il suo cuore diede un sobbalzo di felicità. Così, una tiepida mattina d'ottobre, Elisa partì sola soletta alla volta della magica Ville Lumière. A dire il vero, non proprio sola soletta, dato che mezza storia dell'arte contemporanea era con lei. Un Boyce in tasca, un Duchamp nella valigia, tra fazzoletti di lino e fiandra, un Merz nelle calze, un Paolini e un Pascali ed altri ancora in piccole scatole d'argento. Così, anche gli occhi dei francesi iniziarono a vedere. Al suo ritorno molti volevano guardare la sua collezione al microscopio, in Italia e all'estero. Quindi, da semplice spettatrice del mondo, Elisa si trasformò in protagonista della propria vita, con la sensazione di essere sulla strada giusta. Un bel giorno si ritrovò sommersa da montagne di sacchettini, etichette, frammenti, elenchi e decise che era giunto il momento di fare ordine. Ma come? Pensa e ripensa, incoraggiata da Alessandro, un giovane studioso che da tempo la sosteneva, decise di aprire un museo. E di lì a poco nacque il museo Micro Collection, in cui ogni cosa trovò finalmente il suo posto ed un sogno divenne realtà. Nel corso degli anni il museo fu molto attivo. Portò artisti italiani in Francia e artisti francesi in Italia, artisti svizzeri in Germania e artisti tedeschi in Svizzera, in gallerie, musei e perfino castelli, con un microscopio sempre con sé. Ed il pubblico continuava a seguirla con interesse, in attesa di novità, che un bel giorno giunsero inaspettate. Un pomeriggio d'estate, Elisa vide scorrere dal finestrino di un treno immagini che si sovrapponevano velocemente una sull'altra, sempre uguali. Un campo di grano, un campo di girasoli, un campo di grano, un campo di girasoli, e così via. Capì che c'era una nuova idea nell'aria e la aspettò pazientemente. Eccola arrivata, la semina d'arte. Era quindi giunto il momento di mettere a frutto il raccolto di anni. Elisa seminò un albero di 3 metri di penone in un campo, un albero del paradiso di Marotta in una aiuola e angurie di Gilardi in un prato. Seguirono molte altre semine, invernali o primaverili, in serra o a cielo aperto. Un terreno con un sano humus artistico darà sicuramente vita ad un mondo migliore, pensava fiduciosa. È solo questione di tempo, ma io non ho fretta. Per anni continuò ad avere un'amorosa cura di sé e del suo museo, a salvare con passione frammenti di opere d'arte contemporanea e a seminarne alcuni. Così Elisa e il suo museo vissero per sempre felici e contenti.